scende lentamente la sera, come un ascensore impazzito. Guarda che se non sei sincera, io ti spezzo il cuore e anche un dito. L'ho scritta per te questa canzone, per dirti che se tu te ne vai,
Bentornati a questa seconda stagione di L'ho scritta per te. Io sono Federico Ott e questa sera non solo in regia, ma anche per commentare insieme tante storie legate alle canzoni, c'è con me, come sempre, Filippo Bianchi. Ciao Fili.
Ciao Federico, ben ritrovato, seconda stagione, eh?
Esatto, che bello, torniamo per le prossime quattro puntate a parlare di canzoni a tema.
Le canzoni
che hanno in comune un argomento con l'opportunità di raccontare aneddoti, notizie curiose intorno a questi brani.
Vero, verissimo, abbiamo fatto quattro puntate l'anno scorso, oramai un anno esatto circa, e con la promessa che non sarebbe finita là,
esatto.
Avremmo continuato, quindi insomma ci siamo, abbiamo mantenuto la promessa, quindi altre quattro puntate di questo programma che, lo ricordiamo, lo dicevamo anche la volta scorsa, è nato per scherzo, così.
Sì, vero.
Davanti a un bicchierotto si diceva potremmo, ed è partita la cosa, bello.
Esatto, l'anno scorso abbiamo parlato di eroi dello sport, di artisti, di figli e di donne.
Eh sì.
E quest'anno con cosa inizieremo? Inizieremo con un bis. Sì, perché erano talmente tante e belle le canzoni dedicate agli artisti che ci stava almeno un'altra puntata, quindi ci siamo detti perché non farla.
È vero, infatti l'avevamo detto l'anno scorso, ci vorrebbero quattro puntate solo per quella prima, insomma, no?
E quindi ti anticipo che ho almeno in testa altre otto canzoni per una terza puntata sugli artisti.
Immagino.
Ma partiamo con questa, con la prima canzone che celebra un grandissimo artista italiano.
Sorpreso vedendoti lì, che stavo cercando esisteva così. Fu un vero sollievo, alieno anche tu. Per gli stravaganti c'è un premio lassù. A te dedicherò slanci che avrò, a te fratello mio, che hai dato di più con forza e lealtà, l'amore così durerà. La vita ha voluto premiare anche me, che mi permise di contare su te. Un tempo infinito oppure un lampo, chissà, la differenza nel vivere la fa l'intensità. A te l'applauso mio, fai che questo non sia un addio. Manda spunti se puoi, che i ragazzi di qui hanno fame, lo sai, di scoprire e capire chi sei. Sotto tutto quel pelo freddo non sentirai, da te sempre estate, mentre inverno da noi. Durata nella forza di un sì, hai già vinto la sfida anche per chi ti seguì.
E cominciamo alla grande con una bellissima canzone del 2013 estratta da Amo, capitolo 1 di Renato Zero, dedicata a Lucio Dalla.
Bella, Dalla era... Bella davvero questa canzone. Tu
vero?
Devi sapere, Fede, che non tutti sanno. Io ho una versione di questa canzone, di questo brano, che non tutti hanno e conoscono, perché... Ho avuto la fortuna, il piacere e l'onore di conoscere Iskra. E sì, lei ne ha fatto una versione tutta sua, con un cameo di Renato Zero. Però mi chiese di dire non la
diffondere,
esatto, non mi viene al termine, cioè non la mandare in onda, insomma, te la faccio ascoltare giusto perché, insomma, in amicizia. E quindi ho questa versione veramente particolare che poi magari un giorno ti farò sentire quando
ci becchiamo,
che è bellissima, guarda, veramente bella.
Bella, bella. Devo dire che Zero è molto bravo, purtroppo quando c'è una scomparsa di una persona a lui vicino. Ha già cantato Ciao Stefania per La Rotolo. Nella scorsa puntata facemmo sentire la canzone dedicata a Mimì,
sì,
a Mia Martini, e questa a Lucio Dalla. E Dalla era morto circa un anno prima. E non tanti sanno che li univa una profonda amicizia e stima artistica, anche se di fatto non è che abbiano mai lavorato insieme. Infatti la canzone ha un tono affettuoso, confidenziale, e ci dà un'immagine diversa dal Lucio Dalla conosciuto, molto intimo, lontano dall'immagine pubblica. Ed il testo è bellissimo. A un certo punto l'hai sentito, dice: rimasi sorpreso vedendoti lì, chi stavo cercando esisteva così, fu un vero sollievo, alieno anche tu, per gli stravaganti c'è un premio lassù. Perché
sì,
di fatto erano
sì,
due elementi di rottura.
Due alieni proprio.
Due alieni anche artisticamente. Infatti lo considerava un fratello d'arte che non aveva paura della stranezza ed era leale verso il proprio modo di essere. Ecco, Lu è una canzone che celebra l'arte, oltre alla diversità, al coraggio di vivere autenticamente con forza e lealtà, cioè con la capacità di illuminare anche gli altri. Parla di riconoscimento, gratitudine. Non è triste questa canzone, nonostante lo celebri quando se n'è andato, non ha nessuna vena di tristezza, ma è più una gratitudine, una gioia per averla conosciuta e anche un'ammirazione per l'artista, perché... Dice: noi siamo in un luogo più freddo, meno capace di veri slanci, mentre tu, che incarna l'altra possibilità, in quella luce, in quella stagione buona. È bellissima, è una riflessione sul valore della durata. Non è il tempo che passa, ma è ciò che accade nel tempo che viviamo. E Zero in questo è veramente maestro. Poi a te piace anche molto.
Sì, tu allora continui, no?
Continua a dirtelo, lo so, e non ce la posso fare.
Continui a dirlo, anche se ti devo dire, tu sai, e ogni volta ti rispondo,
vero,
che non sono io l'amante, il sorcino numero uno, per quanto, insomma, mi piaccia, ecco, ci siamo poi cresciuti.
Sembra quasi una gag tra noi, ma in realtà è involontaria.
È vero, però ti viene molto molto naturale. Vabbè, ma comunque, insomma, stiamo parlando comunque di due grandi. Io ho amato, ho avuto la fortuna anche di conoscere Lucio Dalla da bimbetto, quindi quando ero piccolo,
sì,
e a un suo concerto mi prese in braccio, quindi c'è anche un bel ricordo con Lucio. E invece Renato Zero non l'ho mai conosciuto, però sono due grandi veramente.
Veramente, veramente. Tra l'altro adesso è in tour, già da qualche mese, da un paio di mesi è in tour, quindi sicuramente
tanta roba Renato, tanta roba,
esatto, tiene ancora il palco.
Oh, sì,
una
sì,
meraviglia.
Vero.
Da Lucio Dalla passiamo a una canzone che un artista molto conosciuto celebra a un'icona della bellezza, e questa icona è Greschelli. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you won't happen again. Do I attract you?
I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all my looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity in him.
Radio Robinson,
la tua web radio.
Ed era Grace Kelly di Mika, un brano del 2007 dall'album Life in Cartoon Motion, ovviamente dedicata a Grace Kelly, anche se in realtà Philly non è che sia proprio dedicata a lei. È curioso perché c'è nel titolo il nome di Grace Kelly, ma in realtà il testo è un'esplosione teatrale. A un certo punto dice: io potrei essere marrone, potrei essere blu. È un manifesto di libertà creativa e cita Grace Kelly come un esempio iconico di trasformismo e perfezione, perché ironizza sull'idea di dover piacere a tutti. E lei era un'icona assolutamente universale.
Sì.
E lo ha scritto impressione, è curioso questo, un aneddoto, sai che pesco sempre le chicche delle canzoni, vediamo se questa la sai. L'ha scritto perché le case discografiche gli facevano pressioni perché volevano cambiare lo stile di Mika, che in realtà dal mio punto di vista è ciò che veramente lo rende unico, questa capacità di modulare con il falsetto,
vero, vero.
Questo colore che ha sia nella voce che nel suo modo di essere, e volevano cambiargli stile. E lui ha ironizzato su questa cosa, dice: potrei essere marrone, potrei essere blu. Fa, a un certo punto dice: ho cercato di essere come Grace Kelly, cioè di piacere a tutti, ma non mi piaceva, eccetera eccetera. Allora ho cercato di essere un po' Freddy, e qui fa un riferimento a Freddie Mercury. Dice: alla fine stavo totalmente perdendo l'identità. In realtà è una protesta questa canzone, anche se lo stile pop colorato, teatrale, vivace, con gli elementi che addirittura richiamano il glam rock, le sue modalità così diverse, e un uso del contrasto e dell'ironia, non ti fanno cogliere che questa è una canzone di protesta. È veramente interessante.
Non l'avrei mai detto, non lo sapevo, ti dico sinceramente. Io adoro lui, a me piace molto.
Sì, molto bravo.
È un animale da palcoscenico, al di là poi delle doti canore che ha, insomma. Ma mi piace molto, veramente tanto, grande.
Sì, è vero. E tra l'altro mette in scena questo conflitto nella canzone tra chi sono e chi dovrei diventare per piacere agli altri o all'industria. E lui non vuole sta roba qua.
Giusto.
Non vuole perdere la sua unicità. Peraltro, mi verrebbe da dire, non siamo nessuno per dirlo, ma a chi gli ha detto una roba del genere, se c'è un problema che hanno gli artisti è quello di avere un'identità propria e non assomigliare a nessuno. Quando hai un artista così, che è unico e non assomiglia a nessuno, ma dirgli di uniformarsi mi sembra veramente una stupidaggine a essere buoni. Però
però poi, per fortuna, ci sono qualcuno, vedi, purtroppo ci si adagia e segue quello che sono poi le dritte, no, del discografico, dei discografici. Qualcuno invece si ribella, anche rischiando a volte di rimanere fermo per lungo tempo, ma insomma, però è chapeau, insomma, voglio dire, è vero quello che dici, insomma.
È vero, a me viene in mente sempre il vino. Ogni tanto si prova, ma anche in Italia è successo, a rendere dei vini nostri unici, mi viene in mente quello del Brunello, a renderli più adatti a una platea internazionale, quindi più accattivanti, facendogli però perdere proprio la loro caratteristica principale. Quindi alla fine, se bevi un Bordeaux, bevi un Brunello, bevi uno Zinfandel o un primitivo di Manduria, sono tutti uguali.
È vero, allora, cioè, si perde il gusto, insomma,
si perde il gusto. Comunque questa canzone era dedicata a Grace Kelly, non ce lo dimentichiamo, la principessa Grace di Monaco, un'attrice, una modella, una principessa che poi si naturalizzò con il matrimonio al principato di Monaco, e fu una star hollywoodiana, perché ricevette l'Oscar come migliore attrice per La ragazza di campagna. E nel 1956, invece, 2 anni dopo, quindi all'apice del successo, abbandona la carriera per sposare il principe sovrano, che era Ranieri III di Monaco, e diventa la principessa Grace. Nonostante una breve carriera artistica, l'American Film Institute l'ha inserita al 13° posto tra le più grandi star della storia del cinema. Quindi non è questione di quantità, basta davvero la qualità.
Benissimo.
Come per un altro grandissimo artista, che adesso sentiremo, considerato una delle coppie più grandi della storia della comicità.
Ragazzina piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci son già io, non scherzare. Ragazzina, bambolina, perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu, vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano, sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo
hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciati addosso. Canto ti negri perché è proprio me, che sono bianco e pulito come un giglio. E me lo do nelle facce impazzire, povero Mati. Meglio ripartire.
Eccola, era questa canzone di Fabio Concato, molto particolare, dedicata a Dean Martin, molto scherzosa, non nello stile di Concato se ci pensi.
Esatto, io stavo, guarda, ti stavo rispondendo, io adoro Concato, sono cresciuto, ho iniziato anche le mie prime esperienze di piano bar, insomma, con Concato. Questa credo sia l'unica canzone, non me ne voglia Fabio,
che non ti piace.
Che non mi piace, ti devo dire la verità.
Beh, però l'abbiamo scelta perché è un brano onirico, sì, narrativo, tra l'altro è del 1977, fa parte dell'album Storie di Sempre, quindi un pezzo molto datato.
Eh sì.
Ed è in queste atmosfere sognanti create dal testo dove Dean Martin diventa un simbolo, anche qui un po' come Grace Kelly, no? Il simbolo del fascino americano visto con gli occhi dell'italiano di fine anni 70. Ed è una satira, perché lui in realtà immagina questo incontro tra Dean Martin e un travestito a Roma. Aha. Quindi è una situazione veramente surreale. Sì. Esatto. E Martin non esce benissimo, perché lo descrive un po' come un repubblicano un po' ottuso. Esatto, che all'inizio si fa un po' ingannare dalla bellezza di questo travestito e lo scambia ovviamente per una donna. E poi quando scopre la verità, viene un po' schernito nella canzone e rivela un lato un po' più superficiale, un po' più stereotipato del personaggio, più la satira sociale sull'americano che invece che non, l'artista, esatto. Dean Martin, esatto. È molto strana perché fa vedere questo americano pieno di sé, un po' reazionario, che si trova confuso e ridicolizzato da una realtà a cui non è abituato. Attuale, se vogliamo.
Sì, sì, esatto. Nonostante si parli di quasi 50 anni fa.
50 anni fa, poi alla fine, corsi e ricorsi storici. E poi l'ambientazione a Roma, che comunque è una cultura millenaria, contrasta un po' con l'ottusità di questo personaggio e suggerisce quasi un confronto tra modernità e tradizione, tra i due modi di vedere le cose. Poi ovviamente un umorismo pungente e dipinge, come dicevamo, Dean Martin come un personaggio superficiale e involontariamente comico. Ecco, questa è una cosa curiosa, lui ne fa una narrazione, una critica sociale usando l'artista per parlare poi, non dico di politica, ma di sicuramente di sociale. È curioso perché lo fa apparire involontariamente comico e invece la cosa incredibile è che è esattamente il contrario, perché Dean Martin è uno dei più grandi comici della storia e quando si parlò di coppie comiche noi abbiamo in testa ovviamente Stanley Ollio, la coppia comica per definizione. Eh sì. Lasciamo perdere la realtà italiana, no? Tognazzi e Vianello, Franco e Ciccio, ma a livello mondiale noi tendiamo un po' a identificare Laurel and Hardy come la coppia comica per eccellenza, tranne in America, dove i due più famosi arrivati da noi, se vogliamo meno, erano Dean Martin e Jerry Lewis.
Il grande Jerry Lewis.
Esatto, esatto, che noi lo abbiamo conosciuto nei film più da solo, se ci
sì,
pensi.
Vero, verissimo.
Mentre Dean Martin insieme facevano la coppia più comica di sempre. Questo è un elemento molto molto interessante che non... Anche qui spero di sorprenderti, perché sì, sai sì, che il mio obiettivo è quasi più sorprendere te che il nostro pubblico, ormai è un gioco tra noi.
È vero, vero, vero. Però no, almeno insomma, io sono cresciuto con Jerry Lewis,
sì,
con i film di Jerry Lewis. Poi era per noi ragazzini e a scuola, mi ricordo, facevamo lì, due persone imitavamo quasi spesso e volentieri ed erano Jerry Lewis e Beppe Grillo. Erano i due
vero,
personaggi
è vero,
che
è vero.
Noi noi tutti riuscivamo ad imitare un po', quantomeno scimmiottavamo, insomma.
È vero. E invece, a un certo momento, quando noi eravamo ragazzi, ti ricordi che dalle tue parti furono rinvenute in un fiume delle teste?
Me lo ricordo.
Ti ricordi?
E come?
Vediamo se la prossima canzone aiuta tutti a ricordarsela.
Adagia la sera sui tetti e lampioni e sui vetri appannati dei bar. Il freddo ci mangia la mente, le mani e il colore dell'ambra dov'è. Ripensa alla luce e al sole d'Italia che Dante d'autunno cantò, che io sto vicino a te e tu sai perché stai vicino a me. Questa notte, domani se puoi, ricordi via Roma, la luna rideva, lì ti ho scelto e voluto per me. Mi guardavi e parlavi dei volti tuoi strani, degli occhi a cui hai tolto l'età. E ora si scioglie la sera nei pernoni, nei caffè e nei ricordi che abbiamo di noi. Per amore tradivi, per esistere morivi, per trovarmi fuggivi fin qua. Perché Livorno da gloria soltanto all'esilio è morti la celebrità. Ma io sto vicino a te, in silenzio accanto a te. Stai vicino a me, questa notte, domani se puoi. Questa notte altre notti verranno, anche se non sentiremo ancora cantare. Ascolteremo la pioggia bagnarci i colori e mischiare i miei pensieri nei tuoi. Ormai l'alba, ho paura di stare, restare da sola, scordarmi. Sto vicino a te, anche se non vedi che io sono qui vicino a te. Questa notte, domani sarò.
Per i tuoi messaggi ci trovi su WhatsApp al 349-100-3956
oppure su Facebook alla pagina Radio Robinson.
Ed era Modi di Vinicio Capossela dall'album omonimo del 91, dedicato ovviamente ad Amedeo Modigliani. E quindi citavamo, Filippo, ti ricordi, dalle tue parti a Livorno.
Dalle mie parti, però un tuo corregionale. Che...
è vero, è vero. Questo avveniva nel 1984, sembra ieri, ma è passato tanto tempo, e fu una beffa artistica perché alcuni studenti universitari e un altro artista per protesta scolpirono queste teste con lo stile di Modigliani, e al quale furono erroneamente attribuite da eminenti critici d'arte. Vorrei ricordare Argan, fu uno di quelli che cadde in questo, e furono ritrovate nel Fosso Reale durante il centenario dell'artista. E ovviamente subito dopo ci fu la confessione degli autori, che ebbero una risonanza mediatica incredibile, e contemporaneamente, ahimè, demolirono la credibilità dei critici d'arte, almeno in quel caso. Ecco, Capossela sceglie il pittore livornese come un simbolo di vita bohemienne, fatta di decadenza ed eccesso, ed è un testo molto sensuale, pittorico, proprio come ovviamente vuole il personaggio al quale è dedicato, pieno di immagini di fumo, vino, donne, ma anche con tanta arte e tanta umanità. E tra l'altro Modigliani era celebre per ignorare le convenzioni del ritratto realistico, cercava più l'essenza più che la somiglianza. Infatti i suoi occhi erano spesso stilizzati, vuoti, a mandorla, erano di una forma distintiva, parlavano più del carattere interiore che dell'aspetto. E ovviamente a Parigi, dove poteva vivere? A Montparnasse, luogo di grandi artisti intellettuali, amico di Picasso, e si diceva anche che fosse uno che beveva, non si tirava indietro se c'era da bere, aveva una vita un po' disordinata tra alcol, poeti, pittori, in pieno stile bohemien, direi. Vita intensa e trasgressiva che si riflette però nelle pennellate molto libere, molto sensuali dei suoi dipinti. Tra l'altro lui aveva una musa che si chiamava Jeanne Hubertine, ed era un'artista giovane, ed era anche la sua compagna, ed ebbero una storia intensa ma tragica, perché dopo la morte di Modigliani lei era incinta della loro seconda figlia e si suicidò. Quindi la loro storia divenne una leggenda, simbolo di un amore totalizzante e tragico, quasi novelli Romeo e Giulietta, ecco. Invece Modigliani è curioso perché prima di dedicarsi quasi esclusivamente alla pittura fece molte sculture ispirate all'arte africana e primitiva, e infatti le sue teste hanno queste linee allungate simili che ricordano i suoi ritratti, e molti di questi lavori all'inizio sono stati ignorati e distrutti ed oggi sono considerati dei capolavori. E come spesso capita, la sua fama fu postuma, perché in vita fu spesso rifiutato dalle gallerie, che adesso si mangeranno le mani. E una volta però un critico gli ha detto: ma guardi, lei è un artista superficiale. E lui gli ha risposto che la bellezza non ha bisogno di approvazione, e questo per me è ciò che distingue un grande artista da un mestierante dell'arte. Cioè, chi è artista lo è comunque, anche quando il grande pubblico, la critica, non lo riconosce. Questa consapevolezza che ti rende artista. E lui tra l'altro era considerato un artista maledetto, sia per la sua vita disordinata, anche per la salute fragile non aiutata da consumo di alcol e droghe, tant'è che muore a soli 35 anni di tubercolosi, aggravata da tutto il resto del suo stile di vita, ma diventa un genio e un simbolo di genialità e tragedia. Molto diversa è la storia invece del prossimo artista, che ci racconta Lucio Dalla.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Ma tanto, tanto bene. lo sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da una sola. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E scioglie il sangue di Nevada, potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. I volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Scioglie il sangue di Nevada, te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Scioglie il sangue di Nevada.
Dopo la canzone dedicatagli da Renato Zero a inizio di puntata, qui Lucio invece torna come autore e interprete. E a certificarne la grandezza vorrei ricordarti, Fili, che in ogni puntata o quasi di ogni trasmissione che facciamo su qualunque tema c'è sempre un suo brano.
Lucio Dalla,
è incredibile.
È vero.
Benissimo. È vero, è vero. E non poteva mancare questa canzone dedicata al grande tenore Enrico Caruso. Questa canzone Dalla la scrive durante un soggiorno a Sorrento all'Hotel Excelsior Vittoria, dove Caruso aveva trascorso gli ultimi giorni di vita. E Dalla racconta di aver sentito il mare, la nostalgia, la malattia di Caruso quasi fisicamente mentre era affacciata a quella terrazza, tant'è che lo dice all'inizio canzone, e immediatamente li ha trasformati in musica e parole. Questa fa parte delle canzoni, nonostante sia una canzone molto complessa sia musicalmente che dal punto di vista melodico, sono quelle canzoni che ti escono di getto già pronte, che ti vengono così e non devi toccare perché sono già perfette. E la musica è un'improvvisazione al pianoforte, mentre il testo è un testo lirico, struggente, che contrappone la vita e la voce di Caruso con le immagini del mare. E il ritornello è in dialetto napoletano, non poteva essere diversamente, un omaggio alla terra e alla lingua che Caruso tanto amava. E anche Dalla ama tanto queste terre, tant'è che Dalla trascorreva lunghi periodi alle isole Tremiti, che amava in particolare. La canzone però non è una biografia, Cioè, è bello perché è un ritratto emozionale che mette insieme l'amore, la passione, la malinconia, e va più sull'umanità del cantante e sulla forza dell'amore degli ultimi giorni di vita che sull'artista, ecco. E Caruso è diventata immediatamente un classico mondiale, l'hanno cantata Pavarotti, Bocelli, e c'è addirittura, Filippo, sicuramente tu ce l'avrai conoscendoti, una versione di Céline Dion.
Sì. E un'altra versione di una carissima amica di Radio Robinson che ce la mandò appena poco, sì, dopo incisa, uscita dallo studio, Lola Pons ne ha fatto una versione, e anche questa te la farò sentire, una versione meravigliosa, guarda, meravigliosa. Siccome tu sai, insomma, anche i nostri ascoltatori, chi ci segue lo sa, è molto insomma, sono amici lei e Alex, sì. E guarda, proprio pochi giorni fa ci è arrivato l'album nuovo e insomma ha mandato questa chicca e te la farò sentire, veramente,
certo,
bellissima.
Non vedo l'ora, sì. Non vedo l'ora. Invece su Caruso, tornando a Caruso, era un cantante eccezionale, questo non dobbiamo dirlo, certo, noi, ma anche molto carismatico. Pare che avesse un seguito femminile, direi, molto corposo, e che gli uomini, invece di invidiarlo, lo ammirassero. E addirittura tra i suoi ammiratori si annovera Albert Einstein.
Pensa a te.
Pensa che emozione essere... essere, avere come fan Albert Einstein, cioè, insomma, è una roba che
era
già da sola
il suo primo follower.
Ovviamente ha avuto una vita sentimentale molto intensa, con tante relazioni, un matrimonio controverso, però nonostante la sua fama mondiale mantenne sempre una grande tradizione, un grande legame con la sua città Napoli, e fu uno dei primi cantanti d'opera a sfruttare le registrazioni, il radio e il cinema per raggiungere il pubblico, perché una volta andavi a vederla l'opera, ma non esistevano registrazioni. Invece le sue vendevano centinaia di migliaia di copie, che per l'epoca, vista la poca disponibilità di negozi di distribuzione, erano numeri incredibili. Probabilmente paragonato e riparametrato ai tempi, è stato uno degli artisti che ha venduto di più in assoluto, altro che Michael Jackson.
Pensati,
Esatto, ma è il momento di passare, hai notato, cioè, che nomi, non solo di cantanti, ma che nomi di artisti,
soprattutto gli
ai
artisti,
quali,
esatto,
cioè abbiamo messo dei nomi enormi, abbiamo parlato di Dean Martin, abbiamo parlato di Grace Kelly, Caruso, cioè nomi eterni, Modigliani, tutta, e se ci fai caso quasi sempre parliamo di con poche eccezioni, no, non è vero, stavo per dire solo italiani, ma non è vero, avrei detto una cosa impropria,
esatto.
Il grande Lucio Dalla, e adesso con questo omaggio di Ligabue torniamo oltreoceano, un grande mito.
Piaceva tanto a lei. Arrivò col clacson, disse: sto aspettando te. Lei scese profumata più che mai. Oh, fecero due conti in tasca e videro che non ci si ballava neanche un po'. Lei gli disse: questa sera voglio far l'amore, prima però portami a sognare. Un fascio di luce vado al proiettore, per
piace, vedi in fondo siamo sempre qui. E non è obbligatorio essere eroe. Un fascio di luce va dal maggiorone. Carrellata per il lieto fi, wi, 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 wi. Le porti addosso qualche segno, proverò a tirarteli via. Posso solo questo sogno, scusa per la mia fantasia. Giù in platea sedie di legno, golle secche per la sete d'eroe. E mano manda sempre noi, oh, oh, oh. Mano manda sempre noi.
Pubblicità su Radio Robinson, scrivi a radiorobinson17@gmail.com.
E Marlon Brando è un altro dei nostri incredibili artisti presenti in questa prima puntata della seconda stagione di Lo Scritto per Te, dove appunto parliamo di canzoni dedicate ai grandi artisti. Marlon Brando è sempre lui, è un brano del 90 dall'album Ligabue, dedicato ovviamente a Marlon Brando, perché Ligabue vede in Marlon Brando un'icona eterna di ribellione, probabilmente ispirato molto dal film Il Selvaggio, e soprattutto di un fascino senza tempo, cioè un simbolo di chi è capace di restare se stesso senza però essere considerato sempre uguale a se stesso, però eterno, un po' nonostante il tempo, le mode. Per lui è l'idea di autenticità. A me, se devo pensare a qualcosa di simile, viene in mente Armani. Che è uno stile che non ha moda, ti metti una cosa di 20 anni fa e non è mai fuori moda. E il presente eterno rimarca come il mito cinematografico di Marlon Brando resista al tempo. Si dice Marlon Brando è sempre lui, comunque tu vedi adesso un'interpretazione, non è che dici ah che roba vecchia, è sempre lui. E Ligabue ha detto in più di un'intervista che i riferimenti ai grandi miti del cinema e della musica sono legati alla sua giovinezza, se pensi anche ai suoi album dedicati a Elvis, in questo caso a Marlon Brando, perché lo hanno molto influenzato. Per lui è il modello di coerenza e libertà creativa che non passa mai di moda, è un po' come lo Steve McQueen per il Vasco di Vita Spericolata, no?
Esatto.
Quei riferimenti molto classici. E, tra l'altro, nei concerti è una bomba questa canzone, già sentita così in radio entra in una maniera potentissima, è veramente un pezzo molto molto bello, ma dal pubblico il pubblico inizia a saltare, il ritornello viene cantato come un inno alla libertà proprio, e questo è uno dei pezzi più intimi e apprezzati dai fan di Ligabue. E nota che anche qui c'è una curiosità: questo pezzo nasce come un pezzo demenziale.
Ah,
esatto.
Pensa te.
E questo lo racconta lui, perché l'ha scritto. Ogni tanto lui scrive canzoni demenziali, solo che ogni tanto fanno le feste del tormento e della sofferenza e scrivono canzoni demenziali improbabili, e questo è uno di quelli. E sai come si intitolava?
Originariamente, prima di...
Guarda, c'è un riferimento al calcio genovese.
Ah.
E il titolo era Giorgio Buba sta con noi.
Pensa a te.
A me il Buba mi viene in mente il telecronista di 90° minuto. Poi si è evoluto con un testo naif E così, da un punto di vista della realizzazione, a lui non piace. Dice che è uno dei pezzi meno riusciti dell'album. Invece alla gente è piaciuto tantissimo e va ancora in concerto perché ha un gran tiro, anche se spesso non lo fanno tutto. Fanno un po' quando fanno un mix,
esatto.
Fanno un accenno, sì, quando fanno dei vari pezzi di canzone tutti insieme, viene sempre comunque, è presente in qualche modo nella scaletta. E tra l'altro, adesso noi non l'abbiamo sentita, ma all'inizio c'è un, perché è meno radiofonica, ma c'è una voce che dice Stella, Stella, ed è quella del doppiatore di Marlon Brando in un tram chiamato Desiderio. È originale,
sì,
questa cosa,
vero,
qui. Un
è
po'
vero.
Come, sai cosa mi ricorda? Il Delmo Ven Acà
di Zucchero
che è la voce. Esatto, che è la voce di sua nonna registrata.
Sì, esatto.
Eccetera. Quindi guarda quante chicche abbiamo tirato fuori e ce ne mancano ancora due.
Pedro cambiato. Ricordatevi del Presley popolare.
Ed era Elvis nell'interpretazione di Folk Orselli dall'album del 2003 La Spina, una canzone che tutti direbbero che è dedicata a Elvis Presley. E invece qui
sembrerebbe di sì. A parte che infatti la differenza di prima, no? Marlon Brando, sì, è sempre lui. Qua inizia dicendo Elvis Presley non è lui.
Non è lui, esatto.
Esatto,
certo,
contrario.
Dice l'ho trovato a Vimercate, ti fa venire un po' il sospetto.
Eh sì.
Ma qui abbiamo una fortuna, perché Folco Orselli è un amico mio, un amico di Radio Robinson, e proprio Folco ci ha raccontato che in realtà è una canzone ispirata a un concorso per sosia di Elvis che lui aveva visto tanti anni prima in un albergo di Viale Monza. E il testo è molto ironico e racconta Elvis attraverso i vari fan o gli imitatori, oggi diremo cosplayer,
sì,
e lo rendono un personaggio meno lontano nella sua grandezza, lo rendono molto più alla portata, lo umanizza con i suoi difetti pur senza scalfirne la grandezza artistica, quindi c'è questo contrasto molto bello, una grande ironia come Folco sa. Io trovo Folco un artista pazzesco, devo dire. Forse sono influenzato dalla stima personale, dall'amicizia, ma io lo trovo di una bravura sia dal punto di vista compositivo che anche espressivo. E c'è un'ironia un po' malinconica, che è proprio la sua cifra stilistica, che caratterizza proprio la sua produzione. Lui è un polistrumentista milanese, io continuo a dire, mai abbastanza apprezzato per come merita. E racconta le speranze e i sogni di chi cerca una via d'uscita che non sia la propria, e facendo finta di essere qualcun altro. Elvis è l'artista con più concorsi di sosia al mondo.
Pensate.
Sì, davvero. Negli anni 80 è nata la categoria degli ETA, Elvis Tribute Artist, cioè come i Grammy praticamente, i campionati sì, mondiali ufficiali a Memphis. E tra l'altro la cosa carina è che molti di quelli che vincono assomigliano più all'Elvis degli ultimi anni che a quello giovane ribelle, diciamo più pancetta e tutta una bianca che,
sì, sì,
che
sì,
ciuffo ribelle, esatto. E tra l'altro qui faccio una piccola divagazione, Fili, secondo me piacerà anche ai nostri ascoltatori, perché i concorsi di sosia ci regalano un sacco di aneddoti. Forse il più famoso, anche se adesso lo smentiremo un po', è quello di Charlie Chaplin. Secondo alcuni è arrivato secondo, alcuni terzo, a un concorso di suoi sosia. Lui si iscrive a un concorso di sosia suoi. Ecco, poi è venuto fuori che sulla veridicità ci siano dubbi. Però, ho fatto delle ricerche e nell'agosto del 1920 appariva in un articolo del The Straits Times di Singapore, raccontava una storiella raccontata da tale Lord Desborough, che partecipava a una cena del club anglosassone e la moglie l'aveva ascoltata da un'attrice canadese, Mary Pickford, che conosceva, un'amica di Charlie Chaplin. E, insomma, un telefono senza fili transoceanico, quindi figurati l'attendibilità.
Esatto.
Però secondo questa versione lui avrebbe partecipato senza il baffo e senza gli stivali. E questo fu un errore che lo piazzò in fondo alla classifica. E su un altro giornale viene fuori che arrivò 27esimo. Comunque fa molto ridere che arrivi non primo a un concorso,
esatto,
di sosia di te stesso.
Esatto.
È veramente meraviglioso. Ma te ne regalo un altro paio. Allora, Sylvester Stallone aveva un sosia italiano, tra l'altro famoso, perché si chiamava Enzo Petito, e negli anni 90 faceva il finto Rocky negli spot pubblicitari e lo fermavano spesso per strada. Una delle storie più poetiche è la storia di Gerardo Ferrara. Ti ricordi chi è?
No.
Quando te lo dico. Si vede che noi non ci prepariamo prima, siamo spontanei come due amici sanno essere. Allora, tu lo hai visto, Gerardo Ferrara, nel postino.
Uh-huh.
È la persona che a un certo punto, mentre Troisi stava girando le ultime scene del film ed era stanchissimo, tanto che gli costò la vita, e a un certo punto trovano questo signore
che è uguale a lui,
soprattutto nell'ultimo periodo,
sì,
con quel taglio un po' più magro,
sì,
e gli chiederanno di girare come controfigura le scene in cui è in bicicletta, fa un po' più di fatica in salita, per risparmiargli la fatica. E lui racconta, questo Gerardo Ferrara dice, quando vide per la prima volta Troisi, e lui disse una cosa bellissima, e chi se lo scorda, dice, mi fissò negli occhi, io gli allungai la mano per presentarmi e lui mi abbracciò e mi disse, tu solo mo ti fai vedere. Perché gli avrebbe risparmiato tanta fatica. E per chiudere, parlando di Napoli, ci spostiamo tra Napoli e l'Argentina, sai già di che cosa parlo. In Argentina ci sono dei tornei tra sosia di Diego Armando Maradona, con partite di calcio tra cloni, cioè una situazione veramente surreale. E alcuni erano così somiglianti che li invitavano ai programmi televisivi come se fossero l'originale, cioè gli facevano domande che avrebbero fatto, che ovviamente il poveraccio non aveva le competenze per rispondere. Abbiamo un po' trascurato la bellezza della canzone di Folco che ci parla di Elvis Presley, e quindi ne citerei alcuni estratti che non so se sono sfuggiti, ma a un certo punto Elvis Presley non è lui, porta i boccoli e gli occhiali e canta Wachu Wari Wari. Questo è molto bello. Elvis Presley al pomeriggio dorme un po' e una volta ha bestemmiata una suora, lasci perdere signora, e se gli chiedi di cantare una canzone al signorino sa soltanto Sarracino, quindi
sì.
Prende veramente in giro questo concorso di sosia al quale tutti noi vorremmo aver partecipato sicuramente una volta nella vita.
Ho dovuto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara, ho deciso, detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latin America, Cuba, Messico, Argentina, e non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail. Incredibile la fortuna, incredibile solo una, incredibile l'egoismo, maledetta la gelosia, maledetta però mi piace, incredibile per mia, 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 mia. E Raffaella canta a casa mia, e Raffaella balla a casa mia, e non mi importa niente. Perdo un'occasione, una lezione, una canzone allegra di quelle che mi fanno ridere, una canzone strega che non puoi più dimenticarla, e puoi ignorarla o ascoltarla, ma non ti perdonerà mai, mai, mai. E Raffaella canta a casa mia, e Raffaella balla a casa mia, e non mi importa niente, non può entrare altra gente. E Raffaella canta a casa mia, e Raffaella è mia, 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 e tutto il vicinato,
Stai ascoltando
Radio Robinson,
la tua web radio.
Tiziano Ferro, Raffaella e Mia del 2008, che in realtà poi, curiosità, è stata una canzone che ha cambiato di fatto titolo, è diventata solo Raffaella, curioso.
Sì.
E ovviamente dedicata alla grandissima Raffaella Carrà, una dichiarazione d'affetto, un omaggio a un'icona pop italiana che è stata di fatto una fonte di ispirazione per tantissimi artisti, perché era trasgressiva senza eccedere, portava avanti tante battaglie ma con garbo, faceva le rivoluzioni silenziose, quindi
vero.
Molto molto interessante anche il suo stile. C'è un aneddoto che mi è capitato mentre costruivamo questa puntata, la scrivevamo, e ho visto, si vede che l'algoritmo mi ha proposto un'intervista di Raffaella Carrà da Bruno Vespa, e Bruno Vespa fa una domanda, in realtà io non ci ho visto malizia, però lei ne ha approfittato per dare una risposta, e lui, per fare un complimento, dice: ha avuto un successo incredibile, è stato, tutti l'adorano, ha avuto successo in Spagna, in Argentina, in mezzo mondo. E a un certo punto dice: ma lei se lo aspettava? E lei mi dice: perché non avrei dovuto? Perché la stupisce che io abbia avuto successo? Se lei dice che sono così brava, dovrebbe essere una cosa normale. Diciamo che lì lo punzecchia un po' sul maschilismo, mm-hmm. che magari non c'era quella malizia nella domanda, però approfitta lei per dare questa risposta, ovviamente con garbo. E Tiziano Ferro, anche qui aneddoto, racconta che la Carrà ha accolto la canzone con grande entusiasmo, perché è un testo giocoso, leggero, e Raffaella è celebrata come simbolo di libertà, gioia pop, tant'è che lei è amatissima. Dicevo in Argentina perché la scorsa estate sono stato in Argentina, mi è capitato di citarla in una conversazione con delle persone di Buenos Aires e mi hanno detto cose meravigliose. Io non sapevo che fosse così amata anche in Sud America, considerata una vera icona, e in effetti per noi è stata un'artista.
Esatto, Raffaella, se l'altro, se non ricordo male, è stato forse anche il primo ombelico.
Assolutamente,
fece scalpore, no? fece rumore,
il tuca tuca, se sì, ci esatto. pensi, per l'epoca erano, caspita, erano veramente avanti per vero, come era, vero, la cultura di
poi donna spaziale completa, brava, un artista veramente a tutto tondo.
Esatto, donna incredibile, sì. E non potevamo che chiudere con una donna incredibile questa puntata di L'ho scritta per te. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata. Grazie a Filippo Bianchi in regia.
Grazie a te,
e
Federico,
soprattutto per il supporto. Grazie a Alex Mureddo, che è sempre in redazione, non lo vedete ma c'è sempre. Noi ci troviamo qui su Radio Robinson tra 7 giorni esatti alle 21.30. Buonanotte.
Scende lentamente la sera, come un ascensore impazzito. Guarda che se non sei sincera, io ti spezzo il cuore e anche un dito. L'ho scritta per te, questa canzone, per dirti che se tu te ne vai,